motivazioni, storie di passione e innovazione. Un podcast di Polo Tecnologico Navacchio, Il Tirreno e JD Visual. 10 parole in 10 puntate per raccontare le storie di pionieri, imprese impossibili, ispirazioni ed esempi da imitare. Cosa c'entrano gli elefanti? Seguiteci e lo scoprirete. Buon ascolto.
La parola di oggi è libertà. Per parlare di libertà ho scelto un numero, anzi un coefficiente. Per la precisione, il coefficiente di elasticità intergenerazionale del reddito. Una roba strana, che conosco solo gli economisti, ma cosa c'entra? Beh, oggi per fortuna, tranne rare eccezioni, la libertà in Italia non è più in discussione. La libertà di parola, di stampa, di movimento. Ma c'è una libertà che ancora non abbiamo conquistato del tutto. Ed è quella di poter scegliere per davvero, non solo in teoria, la nostra strada. L'Italia ha un ascensore sociale rotto, bloccato. Il figlio di un notaio sarà quasi sempre più ricco del figlio di un operaio. È come se il reddito fosse scritto nel DNA. Un paese che non ha mobilità sociale, che rende difficile fare impresa, che ha un credito che va solo a chi ha già i soldi, è sì un paese libero, ma in realtà ha libertà dimezzata. Un paese in cui i figli dei ricchi saranno ricchi e i figli dei poveri saranno poveri è un paese che, oltre ad essere ingiusto, spreca i suoi talenti e le sue energie migliori, non valorizzandoli o facendoli fuggire. Quello strano coefficiente, in fondo, ci dice quanto siamo liberi. Per gli innovatori, la libertà è la libertà di scegliere la propria strada, spesso inesplorata, che li renda ricchi o anche solo felici, come ha fatto il nostro ospite di oggi.
Benvenuti a Motivazioni, storie di passione e innovazione. Il mio nome è Valentina Landucci e insieme a Andrea Di Benedetto e Fabrizio Brancoli vi accompagnerò in questo viaggio tra suggestioni, curiosità e limiti superati. Vorrei partire con una suggestione letteraria, diciamo così, nobile. Una poesia di un premio Nobel, di cui questa nostra terra, la Toscana, può certamente vantarsi. Giosuè Carducci, San Martino. La nebbia agli irti colli piovviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar, ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar, tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri, nel vespero, migrar. In questa lirica si sente la Toscana, nei suoi colori, nei suoi profumi, nei mestieri e nei suoni che raccontano stati d'animo. Il cacciatore che fischia sull'uscio ne è un esempio, chissà cosa pensa, e accompagna i suoi pensieri con leggerezza, la leggerezza di un suono familiare, il fischio. Ecco, mi piacerebbe sapere come si sente il nostro ospite di oggi quando fischia, perché del fischio ha fatto un'arte, un insegnamento. Siamo con Tommaso Novi, musicista, cantante, ma anche docente di fischio musicale a Pisa, forse l'unica cattedra del genere in Europa, e collaboratore del Dipartimento di Didattica del Conservatorio di Musica Cherubini di Firenze. Ciao Tommaso e bentrovato!
Ciao Valentina, ciao Andrea, ciao Gaia, ciao a tutti!
Cos'è per te fischiare? Come ti senti fischiando? A noi è fatto pensare alla leggerezza, alla spensieratezza, alla libertà.
Guarda, probabilmente questa è una domanda più difficile di quello che può sembrare. Allora, io proprio mi piacerebbe risponderti proprio sinceramente, pensando davvero alla domanda che mi hai fatto, e ti dico la verità. Allora, quando fischio mi rilasso molto, è una sensazione proprio fisica, fisiologica. E probabilmente il banale meccanismo di funzionamento di questo strumento, così come quando si canta, così anche quando si fischia, questo impostare una respirazione in un certo modo organizzata, alla fine ti restituisce veramente un senso di rilassatezza, perché si dilata il respiro, il battito cardiaco rallenta, a meno che non mi trovi durante un concerto, quindi tutto cambia, tutto è diverso. Quando fischio in casa mia, per la strada, mentre scrivo, mentre penso, grande rilassamento è la cosa che sento per primo. E guarda, appunto, non è una roba simbolica che appunto, come suggerisci te, che è anche interessante, l'aria, il pensiero di una dimensione aerea, quindi di aria, di uccelli, ma è proprio sto bene e mi rilasso.
In parallelo c'è ovviamente la musica. Anche in questo caso possiamo parlare di ponte per te. Quando hai capito che dovevi imboccarlo? Quando hai capito che era la tua strada? E soprattutto, che strada è stata? Che strada è? Un viale alberato, una strada panoramica o una mulattiera che si inerpica su una montagna?
Guarda, senti, in realtà vedo il fischio come uno strumento musicale, anche se talvolta è stato, ma lo vediamo ancora oggi, un po' maltrattato. Basti pensare al fatto che manca totalmente una sua collocazione in contesti e organici ufficiali. Lo vedo come uno strumento, come un altro, attraverso una serie di fatti mi sono ritrovato ad utilizzarlo costantemente, quotidianamente, e poi ad andarci a ricamare sopra tutta una dimensione didattica, eccetera, che mi ha portato poi a collaborazioni anche interessanti, e sono molto contento di questo, perché poteva essere partito come un gioco, come uno scherzo, anche in un certo senso come una sfida. C'è questo ricordo di una serata con gli amici in cui forse è principiato il tutto, e rivedermi oggi comunque con questo piccolo sogno, anche un po' ironico, un po' buffo, un po' matto, che diventa realtà e riesce anche a collocarsi, e mi rende molto felice e anche un po' orgoglioso. Via, fatemelo dire.
Tommaso, una cosa, una curiosità. Le motivazioni la stiamo pensando come il racconto di chi per primo ha attraversato un ponte, un sentiero inesplorato. Io, sentendoti, mi chiedevo, ma quando tu hai iniziato, cioè, esiste al mondo in giro un qualcosa, o sei proprio entrato così nella foresta aprendo un varco nuovo? Cioè, esiste questa disciplina nel mondo?
Senti, sono molto recenti le mie ultime scoperte, e sono scoperte recenti per mia negligenza, nel senso che ho cominciato ad approfondire un po' la ricerca e mi sono imbattuto in India in un vero e proprio corso strutturato con l'insegnante e gli allievi, ed è attualmente l'unico esempio, l'unica situazione simile alla mia che posso aver trovato. E quando mi sono imbattuto in questa cosa ero convinto che fosse singolare, se escludiamo ovviamente le tante pratiche, i tanti approcci linguistici ed utilizzi linguistici che ha il fischio in alcune zone del mondo, ma che direi di sorvolare, perché non abbiamo a che fare con aspetti artistico-musicali, ma si parla di altre cose. Al netto di questi linguaggi fischiati che troviamo nelle Canarie, troviamo nel Sud America, troviamo nell'Asia orientale, con delle interessanti similitudini relative alla formazione del territorio, perché poi si scopre che il fischio in queste popolazioni viene usato per comunicare a grandi distanze. Al netto di questo, mi sono ritrovato come hai detto te, e mi piace nella foresta buia, con l'entusiasmo della foresta buia, con l'entusiasmo di dire ecco, parliamo per primi al mondo di questa cosa. Poi ovviamente stavo parlando per primo al mondo, al mio pubblico, ad una fetta di popolazione, di umanità, evidentemente in India già se ne stava parlando, e anche con le paure e la cautela di muoversi appunto in un campo sconosciuto, quindi cercando di mantenere tutti, risate, grandi risate, grandi sorrisi, fa il corso di fischio, l'unico a non ridere di fronte ai miei racconti fu l'illuminatissimo, labronico Andrea Pellegrini, è un docente di jazz livornese, e non soltanto, lui sarà un personaggio di cui vi vorrò parlare, poi vi darò anche elementi molto più specifici perché la sua figura va un po' inquadrata. Allora era direttore della Buonamici, gli raccontai il progetto, mi disse: Tommaso, è pazzesco, facciamo subito, apriamo subito una cattedra qui alla Buonamici. E l'ironia ha proseguito, perché al primo anno avevo un cacciatore al corso. Tra gli iscritti si presentò un signore di una certa età, tutto vestito mimetico, e alla fine della lezione venne da me molto confuso, un po' anche imbarazzato, chiedendomi, mi ricordo proprio le parole, mi disse: maestro Novi, guardi, io non ho capito molto il contenuto di questa lezione, ma al merlo poi ci arriveremo un giorno, perché io volevo approfondire il merlo. Allora lì ci mettemmo tutti a ridere e insomma lui capì che aveva sbagliato totalmente, non aveva apito una sega, permettetemi il termine. Quindi si attirano musicisti, si attirano cacciatori, si attirano curiosi, nella speranza che passo passo questa cosa diventi sempre non più seriosa, ma più, diciamo, più dignitosa. Ecco, questo è il termine che mi sentirete spesso dire quando si parla di fischio.
Quindi il giorno in cui tu sei passato da matto, passami il termine, a il primo attraversatore del ponte è stato quell'incontro lì, quando, diciamo, è cambiato un po' il punto di vista. Cioè qualcuno, tu hai pensato, cavolo, ma allora può essere una roba vera, non sono del tutto pazzo.
Sì, è cambiato in quel momento anche molto l'atteggiamento, ho dovuto impostare una marcia nuova, diversa, perché il mio compito non era soltanto quello di inventarsi una modalità, parlo dal punto di vista didattico, ma anche quello di avviare una lunga ricerca nei confronti della quale credo di essere ancora molto agli stadi iniziali. Il percorso è lungo e potrebbe anche concludersi, io spero, come ultimo oggetto creativo della mia vita, quindi mi piacerebbe proprio occuparmene quando sarò più su con gli anni, di corredare e concludere un discorso il più completo possibile, sotto forma probabilmente di manuale, di testo abbastanza conclusivo riguardo a questa disciplina. Ci sto lavorando, il percorso è sempre molto lungo e ecco, spero ora, c'ho 40 anni, di viverne almeno altrettanti per continuare ad approfondire questa cosa.
Potremmo dire che ti ha dato la possibilità di essere libero di scegliere la strada che per te sognavi.
Guarda, c'è una dimensione ideale nella mia testa e una dimensione reale. La dimensione ideale, partendo dall'inizio della domanda, è che io, avendo avuto questo grande desiderio fin dalla primissima infanzia, poi magari si va nello specifico, non è mai stata una vera e propria scelta, come quando si sceglie un lavoro, come quando si sceglie un percorso, è stato proprio un bisogno e io avevo solo quello in mente e avevo una via senza bivi diritta in discesa, completamente asfaltata. Ora ti dico asfaltata, non colgo la tua provocazione magari sul panorama, sul proprio ti parlo di asfalto in maniera cruda, perché sull'asfalto si va veloci e si va sicuri. Nella dimensione reale poi, vabbè, la vita non è mai così, per cui è tutto un percorso fatto di bivi, con parti di asfalto, parti di buche, di sterrato, parte di salita, trappole, cecchini sparsi sui tetti, polizia che ti rincorre ad ogni semaforo. Ma io sono sempre stato sereno e sicuro, e guarda, non credo, sto facendo una riflessione, non la vedo come una cosa presuntuosa, la vedo proprio anzi come un grande limite, cioè quello di vedere se stesso solo in un posto, in un luogo, cioè sul palco con la gente che ti ascolta e che vuole sentire quel che gli dici. Io ricordo che questo è cominciato alla scuola materna, grazie a dei maestri illuminati. Il mio amore è nato lì, è nato, credo, dalla comprensione che la musica ti porta dietro profondi sentimenti, grandissimi scuotimenti interni, e ha visto la sua prima immagine di un possibile futuro quando ho iniziato a studiare pianoforte. Facevo in casa questi piccoli, continui, esasperanti saggi, dove invitavo sempre vicini di casa, parenti, amici. Avevo sempre questa grande voglia di essere ascoltato, insomma, questo egocentrismo che secondo me deve esserci nella testa, nel cuore di un creativo, di un artista. Se non c'è il grande artista, con questo non sto parlando di me, ma se non c'è questo egocentrismo, il grande artista può solo venire scoperto da terzi, e quindi le possibilità poi diventano rade e rare. Se invece nell'animo matto di un bimbo che ha bisogno di suonare c'è anche questa grande voglia di esporsi e di farsi sentire, la strada poi diventa una, perché questo mondo ha i palcoscenici, ha i teatri, ha i concerti rock, e quindi devo dire grazie agli incontri. Il secondo di cui ti parlo probabilmente è quello di mia mamma. Mia mamma fino all'età di 20 anni mi ha spinto, spronato e messo a disposizione le risorse per poter fare il musicista. Assolutamente, anche perché quando io vi parlo di libertà relativamente al mio percorso, la verità, insomma, è una libertà particolare, appunto, perché da bambini si è liberi se ci si ha dei genitori intelligenti, ganzi, che ti permettono di essere liberi. Io ho decine di amici che sognavano esattamente quello che ho fatto io, che i genitori non gliel'hanno permesso. Poi la vita ti si mette di mezzo, e se i genitori non ti aiutano da bambino diventa tutto estremamente difficile e complicato. Quindi libertà, ma anche tanta fortuna, tanta.
Tommaso, però hai toccato un tema chiave, anche il coraggio, perché saranno i genitori, e sicuramente hai avuto dei genitori fantastici, ma tu a un certo punto ti sei buttato, cioè, per cui c'è anche un tema di sfida, insomma, immagino, no?
Guarda, è vero, però lo sai che io ti potrei dire, certo, potrei prenderti al volo, dire, ah certo, sono stato coraggiosissimo, ma veramente io credo che se uno non ha una madre che tutti i giorni ti dice fai quello che sogni e io finché posso proverò a sostenerti, quando non potrò più te lo dirò e si dovrà cambiare progetto, ma finché io posso vai e credici. Chi c'ha un genitore che tutti i giorni gli dice vai al lavoro bimbo, vai al lavoro perché è un mondaccio, vai, no, come si dice a Pisa? Boh, non lo so, guarda, il mio coraggio sì, è stato condizionato tanto. Guarda, più che coraggio a un certo punto lo chiamerei follia, e il coraggio mio forse è diventato follia quando sono diventato padre, perché poi quando cominci a avere un figliolo e il coraggio diventa qualcos'altro, perché se fai un artista medio, di medio calibro, se fa i conti, non credo possa serenamente mettere in cantiere un figlio, perché un artista di media stazza oggi in Italia non ha una serenità economica per mettere su una famiglia. E quindi poi la follia parte di lì. Viviamo la vita come se fosse davvero l'unica e poi sicuramente qualcosa accadrà. E io vivo così la vita, anche a 40 anni, anche con un figliolo di 9 anni, credo sempre che dietro l'angolo, oltre al mostro, ci sia anche il salto di livello, il passaggio di livello che mi dà un equipaggiamento nuovo, più potente, che mi fa superare l'ostacolo. Sono un inguaribile ottimista, ci picchio spesso la faccia, ma non sono ancora pronto a pensarla diversamente da come ho sempre fatto.
Che bello, Tommaso. Ora vogliamo intervistare tua madre, però, dopo quello che ci hai detto, che diventa.
La mia mamma chiacchiera molto più di me, non so se vien o vien. Guarda, l'importanza dei miei compagni di viaggio è stata tutta nell'andare a riempire quel vuoto che c'è realmente nel mio coraggio. Io spesso tendo a chiedere il parere altrui, molto spesso a chiedere conferme e a chiedere supporto. I miei grandi compagni sono quelli con cui ho potuto dividere il mio fardello e a trovare il coraggio. Non sono così coraggioso. Nella vita io sono un solitario, ma nelle grandi operazioni cerco sempre appoggio. Mi piace tanto il gioco di squadra. E qui si viene a Francesco Bottai, perché Francesco Bottai lo vedo subito come una figura chiave della svolta, insomma, del cambiamento, del primo grande cambiamento della mia vita. Parlando di Bottai, forse faccio un salto grande cronologicamente, ma è importante arrivarci subito perché Bottai entra nella mia vita nel momento in cui a Pisa c'era un'esigenza, c'era una voglia tutta sepolta, anzi, invece che sepolta, proviamo a fare l'esempio del famoso pentolone che è tappato e che sta per scoppiare. C'era tutta una fiorentinità, una livornesità nell'arte, nella canzone, e a un certo punto i pisani avevano bisogno di una grande svolta e noi l'abbiamo intercettata con la grande fortuna di chi è al punto giusto nel momento giusto, ma con anche l'eroismo. Questo, guarda, so che posso anche ora essere un po' presuntuoso perché comunque poi la smezzo col Bottai sta cosa, non sono solo, ma noi siamo stati veramente degli eroi. Guarda, l'idea Gattimezzi è stato un atto di eroismo, secondo me, tutto quello che ne è derivato è stato tutto meritato, ragazzi. Io questo lo dirò finché campo. Siamo stati due matti veramente ganzi. E lui mi ha dato la prima grande svolta perché quell'idea lì che io ho potuto realizzare con Francesco mi ha portato per la prima volta nel mondo della professionalità, quella vera, perché i cachet, i palcoscenici importanti, le produzioni discografiche mi hanno proprio traghettato in una situazione in cui ho detto: ecco, ora è il mio lavoro. Non posso più dire lo sarò, lo farò, chi lo sa, ora è il mio lavoro. Quindi lui, ecco, è importantissimo, Francesco, perché con lui proprio mi sono inventato tutto quel gabbione di matti che è stato il decennio Gattimezzi, che poi è finito naturalmente, come devono finire le cose meravigliose.
Accanto a lui, mi ricordo, citi spesso il vostro produttore storico, Mirko Mencacci.
Certo, è stato il nostro padre Mirko. Mirko è stato il nostro babbo perché Mirko ci ha permesso di fare il salto, quello successivo. Noi probabilmente senza Mencacci non saremmo usciti dai circuiti delle fiere, delle sagre, dei circoli arci. Anche se, insomma, devo dire che c'è da ringraziarlo quel circuito, perché noi abbiamo fatto nel 2008, nel 2007, nel 2007 abbiamo fatto 140 date e 120 date l'anno successivo solo in provincia di Pisa. E quindi ti puoi immaginare che io credo sia stato un record, cioè, credo che nessun altro abbia suonato in tutta tutti i circolini dei quartieri di Tunisi. Si suonava a Putignano, si faceva 400 paganti e a Riglione il giorno dopo altri 400. Era una magia, ragazzi, che bisogna parlarne veramente sottovoce, perché si potrebbe anche essere presi per il culo. Mirko Mencacci ci porta nel mondo dei grandi, perché ci porta in uno studio di registrazione, ci innamoriamo follemente di lui, perché Mirko Mencacci, non so se lo conoscete, è una figura che ha una storia particolare, è un bambino che perde la vista da piccolissimo, fa un percorso di studi per non vedenti e si forma con la musica, ha delle intuizioni che modificheranno l'intero mondo commerciale e tecnologico, e poi vive la sua esperienza di montatore di audio del cinema e poi di produttore discografico. Lui ci ha portato al Sashol di Firenze, quello che ora si chiama Obi Hall, ci ha portato in televisione, ci ha fatto fare dei dischi bellissimi e ci ha portato per mano, perché ci raccontava tutto, ci spiegava come funzionavano le cose, con il disincanto anche tutto suo specifico, questo essere un grande idealista, un sognatore. E Mirko Mencacci tuttora siamo sempre in contatto, queste pazzesche caratteristiche che spesso mancano agli alti vertici del showbiz, e lui ce li ha e fanno la sua figura e la sua fortuna.
Andrea, mi sembra che gli ingredienti del pioniere ci siano tutti anche qui.
Sì, infatti dicevo, appunto, c'è qualcosa di Mirko che ti ricordi particolarmente, un insegnamento, una frase?
Si potrebbe stare un paio d'ore, abbiamo una collezione. Mirko, il fatto di essere non vedente ci commuoveva e ci stupiva ogni poco, perché mi ricordo questa scena che di ritorno da Roma lui era in macchina dietro con noi, io guidavo, lui dormiva, e ricordo facemmo un giro largo per tornare a casa sua all'Ari, ci ritrovammo nei campi e lui si svegliò e fece: ragazzi, ma dove cacchio siete? E noi decisi, mi sa ride, ti fece lì, Mirko, ma cadici, ma e c'ho il navigatore, siamo lì, siamo dietro casa tua. No, ragazzi, avete sbagliato strada due incroci fa. E lui aveva ragione, e lui non vedeva, quindi una volta che in studio eravamo a registrare, interruppe la registrazione perché sentiva una mosca in sala, e nessuno ovviamente la sentiva sta mosca, e lui la sentiva e la trovò, la uccise e si ricominciò a suonare. E Mirko Mencacci che ci insegnava a riconoscere il suono dei battimenti, a sentire la qualità del suono vero, pulito, la qualità della ripresa fatta bene, la qualità di uno studio e nel rispetto della musica, del musicista e dell'ambiente, anche perché ha sempre avuto anche un riguardo anche per questo. Un uomo sempre pieno di risorse, di idee, insomma, sì, non si può dimenticare uno come un calcio.
Se sei d'accordo, Andrea, allora salutiamo il nostro ospite e lo ringraziamo per come ci ha raccontato il suo mondo di essere elefante e pioniere. Ed ora continuiamo a parlare di libertà, e lo facciamo con il direttore del Tirreno, Fabrizio Brancoli.
Da bambino giocavo a pallone nel campino dietro la chiesa dei frati di Sant'Antonio. Ero molto, ma molto scarso. C'era un muro, ma non era abbastanza alto per resistere a certi errori, e spesso gli errori erano i miei. Il pallone usciva e finiva in strada. Bisognava fare un lungo giro per andarlo a riprendere, mentre i compagni di gioco strillavano e qualche vicina di casa si arrabbiava, c'è sempre una vicina di casa che si arrabbia nelle storie, e sbottava perché si era stancata di quella scena. Diceva che era pericoloso, si poteva rompere una finestra, c'erano rischi ad attraversare la strada, eccetera. Eppure, ovviamente, eravamo felici. Oggi, quando passo lungo il muro del campino, ricordo quei giorni. Penso che quella strada dove il pallone fuggiva non aveva un nome a caso. Si chiamava Via della Libertà. Insomma, la libertà è il luogo dove vanno a finire i palloni. a volte tutto ha un senso.
E grazie Fabrizio, ma un grazie doverosissimo lo devo a Danilo Fastelli del Tirreno, a Gaio Orlandi e a Maria Concetta Ranieri del Polo Tecnologico di Navacchio, la nostra squadra. Non li avete sentiti, ma ci sono, e meno male, perché altrimenti non ci sarebbe motivazione. Online, sulla homepage di Tirreno e Polo Tecnologico e sui nostri canali social, tutte le informazioni su come trovarci e ascoltarci, sulle date e sugli ospiti. Grazie per essere stati con noi, a presto!
Un progetto a cura di Polo Tecnologico Navacchio, il Tirreno e JD Visual.